Continuiamo nel nostro panorama sulle reciprocità, è sempre inserito in quella serie di studi sulla comunità, l'esempio del bruco e della farfalla ve lo ricorderete senz'altro. Allora, la Chiesa è una comunità nella reciprocità. Vai avanti. Questo è il decalogo che ho compilato sulle reciprocità. Sono molto molto di più, come ho detto, sono circa una settantina i passi in cui è scritto fate questo gli uni gli altri, che evoca proprio questa reciprocità. La prima che abbiamo visto era sull'amore, abbiamo visto domenica scorsa, vi ricordate, spero, sì, non domenica scorsa, l'ultima volta che ci siamo visti. Oggi parleremo della sopportazione. Siete pronti? Sopportare è un verbo che di solito usiamo in senso negativo. Sempre con un animo pervaso da una certa insofferenza. Di solito al verbo sopportare c'è questa espressione, uffa. È sempre in questo senso negativo che pensiamo al verbo sopportare, e spesso è legato anche a qualcuno, a qualcosa, a un evento che non rientra proprio nelle nostre simpatie. La Bibbia non ne parla in questo modo. Quando usa il verbo sopportare non mette a fianco uffa. Leggeremo adesso tre testi che indicano appunto come la sopportazione, il sopportare, sia una reciprocità necessaria per il bene della Chiesa. Leggiamo questi tre testi. Io vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Ed ancora, secondo testo, sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E ancora, portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Quindi la sopportazione è sicuramente parte integrante di un comportamento, come dice qui Paolo, scusate, di un comportamento degno della vocazione che ci è stata rivolta. In altre parole, è Dio che lo vuole. Nel terzo passo citato, potete notare, portate i pesi gli uni degli altri, che è un altro modo per indicare, sopportare, sapete che supportare è quasi sinonimo di sopportare, è detto esplicitamente che esercitando questa virtù della sopportazione noi adempiamo la legge di Cristo. Non so se è poco. Essa, la sopportazione, inoltre chiama a sé anche, sempre nel testo, tre grandi virtù: l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza. Ricordo, non è tanto che ci siamo sentiti intorno al tema dell'amore, mi sembra 2 settimane fa, ricordo che la pazienza è la prima espressione dell'amore. L'amore è paziente. Quindi dove c'è amore c'è pazienza, e dove c'è pazienza c'è sopportazione. La sopportazione con tutto ciò che questa comporta. Quindi, miei cari, guardiamoci in faccia, non c'è scampo, dobbiamo sopportarci. Dovete sopportarmi e io devo sopportarvi. in famiglia e nella Chiesa l'armonia dipende moltissimo dall'esercizio di questa virtù così poco vissuta, la sopportazione. Pensate della famiglia, quante volte dobbiamo esercitare la sopportazione. Almeno penso a quella poveraccia di mia moglie, quanta sopportazione deve avere nei miei confronti, qualche volta anch'io però. Ma nella Chiesa la stessa cosa, non c'è comunità cristiana, non resiste all'usura del tempo e degli eventi se non mettiamo in circolo la reciproca sopportazione. Due temi sono indissolubilmente legati alla sopportazione: la tolleranza e il perdono, e guarderemo insieme. Forse stamattina vi prendo qualche minuto in più, ma tanto abbiamo cominciato prima. Volete andare a Spinetta voi dopo, no? Andate a casino a mangiare, quindi qualche minuto in più possiamo prendercelo. Dunque, la tolleranza, guardiamo adesso la sopportazione e la tolleranza. La tolleranza è la capacità fisica e spirituale di sopportare qualcosa che in sé è, ossia, o potrebbe essere, mal tollerabile. Quindi sopportazione e tolleranza sono praticamente sinonimi. Guarderemo adesso però, perché sul tema della tolleranza si potrebbe dire tantissimo, diciamo soltanto, in queste reciprocità sono costretta a dare soltanto qualche spunto, perché ognuna di essa veramente potrebbe prendersi troppo tempo. Comunque, guarderemo adesso insieme tolleranza e intolleranza, due modi per essere fedeli o infedeli. Mi spiego. Una domanda: Gesù era tollerante o intollerante? Aspettate un attimo prima di rispondere. Aspettate un attimo prima di rispondere. Due testi, due frasi di Gesù, che adesso guarderemo nel loro contesto, sembrerebbero elidersi a vicenda, e proprio in netta contrapposizione. In Matteo 12,30 dice: chi non è con me è contro di me. Intolleranza. Marco 9,40: poiché chi non è contro di noi è per noi. Tolleranza. Allora, due frasi, come dicevo, che appaiono veramente in forte contrasto tra di loro. L'uno sembra il leader dell'altra, e pare impossibile che siano state pronunciate dalla stessa persona, perché esso esprime la tolleranza e l'intolleranza, uno stato di intolleranza e uno stato di tolleranza. Allora, alla domanda Gesù era intollerante o tollerante, considerando queste due frasi, siamo disposti a rispondere entrambi. Gesù in alcune cose era tollerante, in altre era intollerante. Però bisogna vedere che tipo di intolleranza, anche questo dobbiamo sottolinearlo. Allora, come è possibile però essere tolleranti e intolleranti nello stesso tempo? Chiaramente noi che dobbiamo assomigliare a Gesù dobbiamo fare la stessa cosa. Dobbiamo essere tolleranti e intolleranti. Vediamo su quali cose. In Gesù i due aggettivi, tolleranza e intolleranza, che sono l'uno contrario dell'altro, si sposano veramente in perfetta armonia. Adesso esaminiamo nel loro contesto queste due frasi. In Matteo 12 Gesù compie un miracolo, no? Guarisce un uomo che ha un problema spirituale, era indemoniato, è un duplice problema fisico, era cieco e muto. Probabilmente vi ricordate l'episodio. I soliti farisei, sempre presenti lì, sempre lì, proprio erano diventati la sua ombra, urtati da un fatto che questo rabbi, che non è uno come loro, non è un rabbi che segue in maniera fiscale la legge, no? fateci caso, quasi tutti i miracoli di Gesù sono fatti di sabato. Proprio chiaramente voleva provocare, no? Quindi non possono credere che questo strano rabbi, che non è uno di loro, che non la pensa come loro, che possa compiere dei miracoli con la forza di Dio, con la potenza di Dio. Non può essere. Dio è dalla nostra parte, non può essere dalla sua parte. Quindi cosa fanno? Affermano, al versetto 24, che Gesù compie questi miracoli per la potenza di Belzebù, il principe dei demoni. Questa affermazione viene considerata a Gesù subito dopo la bestemmia contro lo Spirito Santo. Quella bestemmia che non può essere perdonata. I farisei perciò si pongono in questa situazione che in maniera inequivocabile è contro Gesù, contro la sua persona, contro la sua provenienza divina. Rifiutano la sua messianicità, non accettano il suo messaggio che ruota intorno alla grazia, no, per loro era la legge quella che era venuta da Dio, quindi al dono di Dio. Per loro la croce, che abbatte tutto il sistema levitico, questo lo vedremo in seguito, che era proprio il sistema levitico, era il fiore all'occhiello della religiosità ebraica, per loro tutto questo è scandalo. Verso di loro, verso la loro superbia, verso la loro caparbietà, verso il loro rifiuto di credere in Cristo, Gesù è intollerante. È intollerante. E allora chi non crede in me, chi non è per me, è contro di me. Gesù fa da spartiacque proprio nella storia, nell'umanità, coloro che credono e coloro che non credono. Ecco perciò che di questo Gesù diventa, come è stato detto più volte nel Nuovo Testamento, la pietra di scandalo sul quale si inciampa. Quindi diventa veramente intollerante quando l'uomo si pone davanti alla sua persona e rifiuta ciò che lui è. Noi siamo chiamati dal Signore a combattere strenuamente, come dice Giuda. La fede una volta per sempre tramandata. In questo combattimento, miei cari, non può essere fatto senza un po' di intolleranza, perché dobbiamo dire alle persone, se credi in Cristo, no, tu avrai la salvezza. Se non ci credi non ce l'avrai. Questo è considerato intolleranza oggi. E in certo senso lo è, perché il credere in Cristo non tollera, ecco l'intolleranza, non tollera il non credere in Lui. Ma questa tolleranza, Pietro, questa intolleranza, questa apologia, questa difesa della fede, Pietro ci ricorda che deve essere fatta con dolcezza e rispetto. È molto difficile, miei cari, e se non ci riusciamo stiamo fermi, stiamo zitti. È molto difficile essere intolleranti in questo modo, ma dolci e rispettosi. E se non riusciamo a essere dolci e rispettosi nell'affermare che Cristo è lo spartiacque, forse ci conviene stare zitti, perché faremo dei guai. Allora, ogni volta che ci arrocchiamo su una posizione di difesa della fede, dobbiamo porci due domande, miei cari. Sto veramente difendendo la fede tramandata una volta per sempre ai santi, oppure certe posizioni legate alla tradizione denominazionale? Dobbiamo stare molto attenti. Perché se siamo intransigenti, intolleranti nel difendere certe prese di posizioni della nostra tradizione denominazionale, non siamo sulla giusta strada. oppure sto difendendo quelli che sono i capisaldi della fede, o elementi marginali. Anche qui è facile essere intolleranti su cose marginali della fede, e il più delle volte si diventa intolleranti su queste cose marginali della fede, ed è stupido. Oppure questa mia difesa è arrogante, presuntuosa, dolce e rispettosa. Devo sempre chiedermelo, perché è facile lasciarsi apprendere nella foga della battaglia, no? Nella battaglia per conservare la fede. L'altra frase, chi non è contro di noi è per noi, in quale contesto è detta? Questa frase rivela tolleranza. Il contesto è questo. Giovanni si fa portavoce dei dodici e per raccontare al maestro, e probabilmente con un certo orgoglio, un fatto che era loro capitato. Gli è capitato di incontrare un gruppo di persone che cacciavano i demoni e guarivano, ma non erano dei loro, non erano loro, erano un altro gruppo. Non erano loro, era un altro gruppo che cacciava i demoni e guariva nel nome di Cristo. Infatti dicono, quelli là gli abbiamo vietato di cacciare i demoni perché non ci seguono, non ci seguivano, non sono dei nostri. Il rimprovero del maestro è veramente forte. Non glielo vietate. E poi dirà, chi non è contro di noi è per noi. I discepoli di Gesù si sentivano come l'ultimo dei moicani. E gli eroici paladini della verità, coloro che avevano l'egemonia della verità, gli unici zelanti difensori del Maestro. La loro azione intollerante era diretta contro qualcuno che agiva nel nome di Gesù, pur non appartenendo al gruppo. E questa intolleranza nasceva proprio sulla presunzione, sul terreno della presunzione di ritenersi gli unici gestori della verità. Ecco, miei cari, stiamo attenti a non essere intolleranti in questo ambito verso altre manifestazioni della fede cristiana che magari ci danno anche un po' fastidio, ma sono persone che se lo fanno nel nome di Gesù, Gesù dice, chi non è contro di noi è per noi. Dobbiamo essere perciò fedeli o infedeli sia nel tollerare ciò che deve essere disapprovato, sia nel non tollerare ciò che è solo una visione diversa da ciò che pensiamo. Come Chiesa dobbiamo veramente stare attenti a questo. Non siamo gli unici credenti di Asti, non siamo gli unici credenti del Piemonte, non siamo gli unici credenti d'Italia e del mondo. Guardiamoci intorno. Guardiamoci intorno e probabilmente vedremo tante persone in luoghi dove forse non ce l'aspettiamo per niente, che possiamo abbracciare come fratelli perché stanno agendo nel nome di Gesù. Adesso il testo che abbiamo letto, un testo che abbiamo letto in Colossesi all'inizio, mette in relazione, adesso la cosa si fa calda, miei cari, si fa calda, mette in relazione la sopportazione con il perdono. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, scusate, io mi sono guardato, ma sono le 6:30, un po' tardi, non so se è presto o tardi, devo regolarmi con il mio orologio allora. Allora, sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, qualcuno di noi ha di che dolersi di un altro, non dite ne ho di no perché non ci credo. come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Allora, perché Paolo mette così in stretta relazione la sopportazione con il perdono? Per rispondere a questa domanda partiamo da un testo molto conosciuto. A me piace ritornare ogni tanto a questo testo, lo amo tantissimo e non riesco a leggerlo senza commuovermi, il Padre nostro. Leggo soltanto quella parte che è strettamente legata alla questione che stiamo esaminando. Rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Non ci esporre la tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché? Se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ciò che è detto nella preghiera di Gesù, lui lo ha vissuto di prima persona. Perciò tutto, in qualche modo, il Padre nostro è un invito ad essere come Gesù. È nostro desiderio essere come Gesù? Costa, eh? Se è questo però il nostro desiderio, allora possiamo pronunciare questa preghiera, altrimenti è meglio tacere. Abbiamo detto che nella preghiera è espresso il carattere di Gesù, no? Come Gesù si è rapportato al tema del perdono? Guardiamolo un po' insieme. Ricordate Gesù sulla croce, abbiamo parlato altre volte. Fra le cinque frasi che dice Gesù sulla croce, una ci tocca in maniera impressionante. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù è sulla croce, un terribile strumento di tortura, e chiede perdono per coloro che lo stavano massacrando. Quindi Gesù presenta il perdono con uno stile di vita. Allora vi faccio una domanda a me stesso e faccio anche la domanda a te che mi ascolti. Sei pronto ad ascoltarmi? C'è qualcuno nella vostra vita che vi ha procurato tanto male quanto gli uomini hanno procurato a Gesù? Io credo proprio di no. E allora non abbiamo nessunissima possibilità di rifiutare il perdono che mi ha fatto un torto. Se voglio essere come Gesù. Un torto sicuramente inferiore a quello che Gesù ha dovuto subire. La frase pronunciata da Gesù sulla croce, come dicevo, è un po' la sintesi della sua vita. Lui non è forse venuto in terra per rendere possibile il perdono di Dio? Sappiamo che il perdono di Dio non è passare sopra il peccato, come se non fosse qualcosa di estremamente grave. Egli non ha bypassato il peccato, ma lo ha espiato attraverso Cristo. Quindi Cristo sulla croce rende possibile il perdono di Dio. Senza la croce non sarebbe stato possibile, a causa della sua santità, il perdono di Dio. Il perdono come stile di vita. Era uno stile di vita per Gesù. Quindi non è soltanto legato a dei singoli atti, ma a uno stile di vita, a un modo di vivere. Quante lezioni, per esempio, si potrebbero trarre dalle lezioni, dai discorsi di Gesù. Per esempio, Pietro, ringrazio di cuore a Dio perché c'era Pietro. Lui con la sua esuberanza, con i suoi alti e bassi, ci rappresenta, mi rappresenta molto bene. A un certo punto va da Gesù: Signore, quante volte dovrò perdonare mio fratello se poi pecca contro di me? Fino a 7 volte. E Gesù a lui: non dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Non 7, ossia ciò che la legge richiedeva, ma 70 volte 7 è un numero che richiama la completezza, è come se avesse detto sempre. Due lezioni ci ricavano da questa frase. Primo, non possiamo porre limiti al perdono. Di solito al torto e all'offesa subito, se subiamo un torto, un'offesa, applichiamo subito una legge matematica, la sommiamo a tutti i torti e le offese che abbiamo avuto nel passato. Non è così che ci invita a vivere Gesù. Per esempio, genitori ci siete? Quante volte avete dovuto perdonare i vostri figli? Settanta volte sette? Si perde il conto. Almeno 700 volte, 7. Ma dobbiamo applicare anche agli altri lo stesso atteggiamento, lo stesso comportamento che applichiamo ai nostri figli. Noi dobbiamo applicare lo stesso metodo sia a chi amiamo come i nostri figli, sia a chi amiamo meno. Vedete, quindi non dobbiamo porre limiti al perdono. La seconda cosa, che il perdono, miei cari, questa forse qualche volta ci sfugge, il perdono non si attiene alla legge, ma alla misericordia. Il perdono è un'azione ingiusta. Che cosa sarebbe stato di noi se Dio avesse applicato solo alla giustizia invece della misericordia? Se ci basiamo solo sulla giustizia, non riusciremo mai a perdonare veramente. Il perdono è un dono. Non dimentichiamolo mai. Il perdono è grazia. È un regalo che noi facciamo a chi ci ha offeso, a chi ci ha fatto un torto. Ecco perché il perdono è legato a filo doppio con il concetto di sopportazione, tolleranza. Chi perdona ha quella forza che lo porta a entrare nell'ambito della misericordia superando quello strettamente legato alla legge. Ha la forza di portare il peso dei torti subiti. Un esempio, la legge del taglione. La legge del taglione è legge. Legge divina, non dimentichiamolo mai, dell'Antico Testamento. Ti hanno cavato un occhio, tu cavano un altro. Ti hanno tolto la mano, tu tagliano un'altra. Gesù ha detto però, ci invita a fare un cammino diverso. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Avete notato la parola? Non fratello, malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. Solo chi è capace di porgere l'altra guancia è capace di perdonare. La scelta è nostra, o rimanere nella legge del taglione o percorrere il sentiero della misericordia. Poi chi perdonare, miei cari? Chi dobbiamo perdonare? Abbiamo visto qui, malvagio. E Gesù ci invita a perdonare non soltanto chi vogliamo bene, non soltanto il fratello e la sorella. Ma io, miei cari, mi chiedo, quando mai riusciremo a perdonare il nemico come ci invita Gesù, se non siamo capaci di perdonarci in famiglia? se non siamo, non abbiamo la forza per perdonarci nella comunità, come possiamo arrivare allo standard di Gesù di perdonare i nostri nemici? Come perdonare? Vado rapidamente. Ci sono due fasi da considerare del perdono. La prima fase, il perdono va dato incondizionatamente a chiunque, a prescindere, attenzione a quello che dico, a prescindere dal suo comportamento. È una questione personale tra me e Dio. La reazione più naturale per noi è quella di rispondere a tono chi ci ha offeso, la legge del taglione. È naturale in noi, anzi la nostra natura governata ancora dal peccato entrerebbe nel giro della faida. Ma il perdono è misericordia e risponde in modo diverso all'offesa. Paolo dice, nessuno, non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, perché sta scritto, a me la vendetta, io darò la retribuzione. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché così facendo tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Il perdono è un dono, niente di più, niente di meno. Il perdono non applica la legge. Tu mi hai fatto un torto e meriteresti una punizione, sia da parte di Dio sia da parte mia. Questo è il nostro istinto che ci porta a ragionare così. È la legge. Hai sbagliato, hai peccato, devi essere punito. Il perdono applica la misericordia. Questa prima fase, perdono dentro il mio cuore, è qualcosa che riguarda me e Dio. C'è una seconda fase che admira la riconciliazione. Prima devo pulire il mio cuore da ogni risentimento e soltanto dopo potrò agire con il perdono che mira la riconciliazione. Ci sono tanti passi, ma vorrei soltanto ricordare questo. Un perdono che mira la riconciliazione è questo. Prima di tutto io tolgo l'astio, il rancore, il risentimento. Questa è la prima fase del perdono. Senza di questa sarà difficile passare alla seconda. Poi io farò di tutto affinché tra me e chi mi ha fatto un torto ci sia riconciliazione. E nel momento stesso in cui lui lo vorrà, chiedendo perdono, sarà possibile la riconciliazione. Se vogliamo assomigliare al nostro Maestro, se desideriamo essere come Lui, se vogliamo fare nostra la parola del Padre, le parole del Padre nostro, non possiamo permetterci il lusso di non perdonare. Perché perdonare? Con questo concludiamo. Perché dobbiamo perdonare? Primo, vi chiedo di ricordare la parabola di quel servitore a cui era stato condonato un debito. Dobbiamo perdonare perché lui ci ha perdonati per primo. Dobbiamo perdonare per dimostrare di essere figli di Dio, nati di nuovo. Dobbiamo perdonare, altrimenti la nostra comunione col Padre può essere interrotta. Dobbiamo perdonare, altrimenti il nostro cammino nella fede è veramente zavorrato. Dobbiamo perdonare per rendere la testimonianza dell'autenticità della nostra fede. Dobbiamo perdonare per dare gloria a Dio, il gran perdonatore. E infine, se vogliamo veramente essere Chiesa, una comunione, una comunità che vive nella reciprocità, non può esserci nella Chiesa tolti, non perdonati. Ci impedisce di essere Chiesa. Amen.